Ok, se avete visto il documentario che ho realizzato qualche mese fa, saprete già di come gli Stati Uniti, nel 1860 in poi, sono diventate terre pericolose. L'intera popolazione americana si porta dietro le ferite di quel conflitto. Il seme dell'odio contro la popolazione nera aumenta a dismisura. Siamo negli anni in cui esplode la famosa caccia all'oro. L'espansione verso ovest, il cosiddetto Far West. Sono i tempi moderni che si è rivalutato quel periodo, portando alla luce fatti che hanno reso il Far West meno avventuroso di come lo si era immaginato in passato. La popolazione indigena, i famosi nativi americani, stanno per essere cacciati. Si creano quindi piccole guerriglie e rivolte per accalappiarsi una nuova fetta di stato conquistato. In quel periodo molti stranieri, europei, colonizzano certi luoghi, creando pianta stabile anche per le generazioni future. Insomma, spero che con questa brevissima digressione storica io vi abbia catapultati in quel periodo. Il contesto è molto turbolento, si viaggia parecchio, a cavallo o in treno. Ci sono molte zone aride, banditi in agguato e pistoleri fuori legge cacciati dai famosi bounty killer, mentre ai piani alti del potere si scuote una classe politica contraddittoria con le nuove leggi a favore degli ex schiavi. Insomma, in questo clima che si ambienta la nostra storia e ci troviamo in Kansas, nella seconda metà del XIX secolo. Con il Homestead Act del 1862, il governo dello stato del Kansas obbliga il trasferimento degli indiani locali dalla loro casa per mandarli nell'Oklahoma, i cosiddetti Osage. In questo modo hanno evitato un ulteriore spargimento di sangue, dando ai nuovi coloni una nuova terra da sfruttare. Visto il vasto spazio liberato, molti europei si sono quindi gettati a pesce in queste zone per cercare di creare le loro proprie case e le loro attività. Nell'ottobre del 1870, 5 famiglie, nello specifico, si trasferiscono in quella zona. La zona viene chiamata Osage, proprio come gli indiani che ci abitavano, ed è a più di 7 km da dove sarebbe stata fondata la città di Cherryvale. In un punto specifico di questo nuovo territorio, chiamato quindi Osage, nei pressi di una pianura arida, dove si estende un sentiero, una di queste 5 famiglie si stabilisce con una propria costruzione. Si tratta della famiglia Bender. La loro zona è di 160 acri e si trova di fronte all'Osage Trail. Parlare di questa famiglia equivale a parlare di una leggenda, solo che questa volta le storie documentate che li riguardano sono vere. Quello che sentirete da qui in poi è successo davvero, seppur con qualche discrepanza tra una fonte e l'altra, proprio a causa del tempo che è passato. Ma ora parliamo di loro. Chi è la famiglia Bender? Ebbene, la famiglia è di origine tedesca, almeno questo è quello che è stato detto su di loro. Sono molto legati e prima di essere arrivati in quel terreno edificabile sono il padre di famiglia e il primogenito. Il padre si chiama John Bender Senior, mentre suo figlio John Bender Junior. Quindi, per semplificare la storia, Bender Senior lo chiamerò soltanto Senior, mentre suo figlio soltanto Junior. Senior è un uomo sulla sessantina, alto 1,80 m e con le sopracciglia molto folte. È un uomo vissuto, tutto d'un pezzo e dallo sguardo davvero pericoloso. È l'unico membro della famiglia a non saper ben parlare l'inglese, infatti il suo forte accento tedesco viene riconosciuto da tutti. E in verità non è apprezzato proprio per questo. Ma non è proprio il suo accento ad essere il problema, quanto più il suo modo di esprimersi in generale. Quando arriva nel Kansas con suo figlio, non fa una buona impressione. Senior è burbero, intrattabile e arrogante, l'esatto opposto di suo figlio Junior. Lui è un ragazzotto di 25 anni in salute, energico e allegro. E fin troppo allegro, forse. Sebbene goda di una fama leggermente migliore rispetto a quella di suo padre, Junior ha l'irritante abitudine di ridere quasi ad ogni frase. Queste sue risate vengono viste come imbarazzanti, perché sembra che lo faccia senza un vero motivo, forse addirittura apposta. Questa sua insolita ed eccessiva allegria è spesso oggetto di scherno, tanto che la comunità, da poco creatasi in quella zona, lo etichetta come lo scemo del villaggio. Quindi possiamo dire che il loro arrivo non è stato roseo, al di là del contesto in cui stanno vivendo. Ma riescono comunque a mettere su una casetta in legno su quel terreno che avevano acquistato. La casetta è davvero povera, scarna, possiamo dire quasi spartana. È evidente quindi che i due John Bender non siano dei veri manovali. Ma quel che hanno messo su comunque riesce a stare in piedi. Quella piccola casa di legno la trasformano in una piccola fattoria, delineando un terreno, coltivano all'interno. E in futuro, di questo terreno, se ne sarebbero poi occupati la madre e la figlia. Perché sì, la famiglia Bender è composta da 4 persone. John Senior, John Junior, la madre di famiglia, Elvira, e la figlia Kate. Elvira ha 55 anni, è una donna corpulenta dal carattere quasi uguale al marito. Lei però è più criticata perché la sua scortesia raggiunge livelli altissimi, tanto che viene riconosciuta dai vicini come la diavolessa. Anche lei non sembra conoscere tanto bene l'inglese, a differenza di suo figlio Junior e della bella Kate. Ecco, Kate è la figlia più piccola, anche se ha 23 anni circa. Lei è completamente diversa da suo fratello Junior e anche dai genitori. Kate non ride a caso come fa il fratello, non imbruttisce la gente che gli capita attorno. È una ragazza, forse è meglio definirla donna, molto disinibita, sciolta nel parlare e amante della conversazione. Kate adora conversare con gli estranei, sa come apparire piacente, tanto che si dice che a quei tempi usasse vendere il suo corpo per denaro. Tutti i Bender non è che fossero ricchissimi. La loro fattoria, come detto prima, è piccola e l'orticello li sfama a malapena. Non vivono nemmeno in uno spazio così grande, anche perché i loro spazi personali sono stati notevolmente dimezzati a causa di un'idea imprenditoriale. Praticamente, la loro casa è stata divisa in due da una grossa tenda. I Bender si mettono a vendere armi, beni di prima necessità, come anche posti letto. Trasformano a tutti gli effetti la loro casa in una locanda, con tanto di emporio. Non è nulla di eccezionale, ma si sono piazzati su un punto strategico e molti viaggiatori si fermano da loro per una notte o per fare rifornimento di tabacco, proiettili o altro ancora. Per spiegarvi esattamente nel dettaglio come è fatta la casa dei Bender, ci viene in aiuto una fonte del tempo, la quale riporta quanto segue. La locanda dei Bender, la Bender Inn, è una baracca piccola e rozza, senza assicelle, intonaco o una sostanza intermedia tra il pavimento e le travi del tetto a punta. Di dimensioni di 4,8 metri per 7,3 circa. Piccoli montanti di piccole dimensioni, 2x4 pollici, sono disposti per contrassegnare la casa in due scomparti, ma nessun muro è mai stato realizzato, a parte un panno di cotone, bianco, appeso nell'appartamento sul retro. E contro questi montanti. L'appartamento sul davanti presenta un bancone sopra il quale cercano di vendere generi alimentari. Nella stanza sul retro c'è un letto rozzo, un tavolo, una stufa e 3 sedie. Il tavolo, riservato agli ospiti, è opposto direttamente sopra una botola a pavimento, in modo che la schiena dell'ospite sia contro la tenda bianca che separa la zona abitata da quella riservata ai clienti. Come detto poc'anzi, la zona strategica su cui si piazza questa locanda favorisce l'afflusso dei viandanti che si muovono tra quelle colline del Kansas. Per quanto necessaria e gradevole la loro ubicazione, per i Bender c'è spazio solo per i pettegolezzi nella neo-installata comunità di Osage. I due John non godono di rispetto e neanche Elvira, che col suo carattere diabolico allontana quasi tutti. E a quel punto ci si mette anche Kate a dar scandalo, perché nonostante la sua spiccata loquacità, ha la fama di essere quasi una strega. È la stessa Kate che diffonde molte voci sui suoi poteri spiritici. Va in giro dicendo che può parlare con le piante e localizzare i morti, può predire il futuro e fare chissà quale altro sortilegio. Considera l'amore libero come forma di assoluto piacere, e questo, oltre al resto, la rende davvero spaventosa per la gente del posto. Più che altro, è spaventosa per gli abitanti delle zone vicine, perché loro, insieme alle altre 4 famiglie installate in quella zona, sembrano più o meno tutte della stessa mentalità. Nel senso, sembra che le nuove famiglie europee piantate in quella zona siano strane, molte di loro dedite all'occulto e ai riti particolari. Ci troviamo in anni dove il passaparola favorisce lo scambio di informazioni, quasi più che la stampa. Senza neanche la radio, quelle voci spaventose circa la fama nera dei Bender, ecco, diciamo che si diffondono quasi a macchia d'olio. Nessuno fa molto per contrastarli o denunciarli, perché effettivamente non stanno facendo nulla di male. Sono solo molto eccentrici, apparentemente pericolosi, e alcuni di loro dei gran cafoni. Per molti ex visitatori, ogni membro della famiglia Bender ha un non so che di inquietante, specialmente Kate, la figlia minore. La loro attività comunque procede e si mantengono come possono. Il vero problema arriva quando un uomo viene trovato morto nei pressi di una zona adiacente al mare, a sud-est della proprietà dei Bender. Siamo nel mese di maggio 1871. In una zona chiamata Drum Creek, in quella che sarebbe diventata poi la contea di Montgomery, viene ritrovato un cadavere. Si tratta di un uomo di nome Jones, con il cranio schiacciato e la gola tagliata. L'uomo che l'ha ritrovato è stato sospettato dalla polizia, ma subito dopo scagionato. Sembra una scena del crimine come le altre in quel periodo. Ricordiamoci che in quei tempi non esiste nessuna polizia scientifica, nessun esame del DNA o cose del genere. Ma a far sospettare le autorità di un qualcosa di più marcio e di più misterioso è un'altra sparizione. Un anno dopo questo ritrovamento, nel 1871, furono ritrovati altri due corpi con le stesse ferite del defunto Jones. E anche qui, nulla di così insolito, visto che la zona era piena di banditi e Jones era morto un anno prima. Ma a far collegare queste morti sono le voci spaventose che circolano da almeno 2 anni. Strane sparizioni avvengono tra Independence e Osage Mission. Molti viaggiatori, uomini, donne e addirittura bambini, non fanno più ritorno. Sembra che ad Osage stia succedendo qualcosa, magari a causa di qualcuno che fa scomparire molte persone ignare del pericolo. Forse i briganti di quelle strade di frontiera si sono radunate nei sobborghi per mietere sempre più vittime, e molti infatti sperano che sia così. Ma tutti hanno un presentimento molto peggiore. Forse qualcuno ad Osage sta agendo in modo insospettabile. Dato che queste voci stanno prendendo piede, molti viandanti evitano quelle strade e temono per le loro vite, anche perché molti, tra conoscenti e non, stanno avendo delle pessime esperienze. Per esempio, dai nostri Bender escono fuori storielle ben poco tranquille. Una fonte racconta di una povera donna, dolorante e stanca, che si trovava in viaggio verso Independence. Era senza soldi e si fermò alla locanda dei Bender. Lì chiese un pasto caldo e la possibilità di pernottare una notte. Fu invitata ad entrare ed, essendo quasi esausta, la donna si tolse le scarpe, gli abiti e si sdraiò sul letto, nella stanza sul retro. Presto cadde in un sonno agitato, dal quale fu svegliata dal tocco di Elvira, la matriarca dei Bender. Si narra che Elvira mostrò a questa povera viaggiatrice il tavolo pieno di pistole e coltelli a doppio taglio e di varie dimensioni. Le disse poi, con un fare violento e maligno, che la sua cena era pronta, indicando proprio quelle armi. La povera donna rimase immobile, senza fiato per il terrore, e mentre si ricoricava sul letto, Elvira raccolse i coltelli uno per uno e allo stesso tempo fece scorrere il dito lungo le lame affilate, lanciando un'occhiata diabolica alla viandante spaventata. Quanto durò questo terrore la donna non poteva dirlo, ma alla fine, presa dalla disperazione, si alzò e trovò una scusa per uscire. Le fu permesso di farlo e, spostandosi al riparo della stalla, scalza e semivestita, si lanciò sulle ali della paura e corse per più di 2 chilometri fino alla casa di una persona. Si dice che mentre scappava si voltò spesso per vedere se era inseguita, ma nessuno a quel punto la stava seguendo, sebbene avesse visto più volte la luce della porta aperta, come se i diavoli al suo interno stessero aspettando il suo ritorno. Ci sono altre storie spiacevoli che riguardano i Bender. Una, per esempio, vide un prete in missione che si era proprio fermato nella loro locanda per un pasto. Ecco, mentre si trovava seduto a capo tavola, nella zona della casa riservata al pubblico, avvertì una sorta di inquietudine. La tenda usata per separare l'abitazione dal negozio era logora, ed era come se ci fosse qualcuno in agguato dall'altra parte. Completamente terrorizzato, e giustamente, anche lui decise di andarsene con una scusa, e in quella locanda non ci tornò mai più. Poi girano voci soprattutto su Kate, la più giovane dei Bender. Il suo carisma e i suoi ipotetici poteri sovrannaturali attirano la gente e allo stesso tempo spaventano. Se c'erano tanti ospiti della Bender Inn, lo si doveva proprio a Kate, l'unica che riusciva a comunicare in un perfetto inglese e con modi molto suadenti e lascivi. Ovvio, c'è gente che pensava che quelle misteriose sparizioni fossero dovute proprio ai Bender, ma non c'era modo di accusarle a quei tempi. Banalmente, non c'erano prove. L'essere inquietanti, lugubri e scontrosi non è un reato. Eppure la faccenda per la famiglia tedesca inizia a farsi spinosa quando avvengono due importanti sparizioni. Fino a quel momento gli scomparsi non erano figure note alla società, né gente così benestante, perché a dirla tutta, la Bender Inn non è certo un posto di prima classe. Nell'inverno 1872, un vedovo di nome George Newton Longcor sta viaggiando insieme a sua figlia Mary Ann, di soli 18 mesi. Sono in viaggio dopo la morte della moglie. George ha lasciato Independence per andare nello stato dell'Iowa. Nel tragitto, lui con sua figlia si sono fermati in molti posti e hanno parlato con tantissime persone. La cosa strana però è che né George né sua figlia Mary Ann sono mai arrivati nell'Iowa. La scomparsa è stata notata. Un vecchio vicino di George, il dottor William Henry York, scopre di questa sua assenza. Fa parte dell'entourage stretto dell'uomo. Aveva venduto i cavalli e il carro per il viaggio a George e sua figlia, e il dottor York, una persona molto rispettata, un medico eccellente dal carattere serio e soprattutto molto generoso. Ad un certo punto viene avvisato che il carro con i cavalli di George erano stati ritrovati abbandonati vicino a Fort Scott, sempre nel Kansas. Per questo motivo, e seriamente preoccupato, decide di partire lui stesso alla ricerca di questo suo amico. Parte nella primavera del 1873, interroga i proprietari di case lungo il sentiero mentre si dirige verso Fort Scott. Lì effettivamente trova il carro e i cavalli che aveva venduto a George Longcor. La cosa che lo preoccupa, e non poco, è il fatto di aver ritrovato tutti i vestiti di George e della figlia all'interno del carro. In quel momento una terribile sensazione lo attraversa. Molto probabilmente ha pensato che al suo amico e alla bambina dovesse essere accaduto qualcosa di atroce. Sa già che quella è una zonaccia, ma se sono stati banditi a ridurlo così, perché non si erano presi il carro e i cavalli? Vi ricordo sempre che siamo nel periodo del Far West, un periodo in cui $1,000 sono ancora un patrimonio enorme e i cavalli sono un bene di prima necessità. Il dottor York allora fa dietro front e torna sulla strada per Independence. Con molta probabilità voleva andare a denunciare la sparizione, magari indagare lui stesso. Purtroppo devo dirvi che anche di lui si perdono tutte le tracce. L'uomo non tornerà mai ad Independence. La sua ultima fermata è stata proprio alla Bender Inn. Già tutte le altre sparizioni avevano attirato l'attenzione della collettività, ma quella del dottor York è semplicemente intollerabile, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Le voci girano con ancor più violenza, perché si è arrabbiati, frustrati da questa situazione. Com'è possibile che in 2 anni ci siano state così tante persone scomparse? Se lo chiedono anche i familiari del dottore, perché questa volta non è scomparso proprio un popolano. Vedete, i dottori all'epoca erano considerati con molto rispetto, forse molto più che adesso. Se avevi un raffreddore o un problema al piede, non si disturbava un dottore. Si andava dai barbieri per le piccole operazioni, che se così possiamo chiamarle. I dottori sono benestanti e riconosciuti anche come studiosi intellettuali in quegli anni e spesso, non sempre però, sono circondati da persone importanti. Infatti in questo caso il dottor York ha la fortuna di essere ben apprezzato e ha molti parenti molto potenti. York aveva anche 2 fratelli, Ed York, che viveva a Fort Scott, e il colonnello Alexander M. York, un veterano della guerra civile, un avvocato e per di più membro del Senato dello Stato del Kansas. Entrambi erano a conoscenza del viaggio del fratello e quando questo non è più tornato a casa, è iniziata una folle ricerca. Grazie ai loro contatti, la comunità medica si muove per trovare delle tracce. Il fratello Alexander, per esempio, il colonnello, forma una campagna di circa 50 uomini per cercarlo, interroga ogni viaggiatore lungo il sentiero percorso dal medico e visita tutte le fattorie della zona. E inevitabilmente, un giorno, arriva proprio a casa dei Bender. Infatti, il 28 marzo del 1873, il colonnello Alexander arriva alla Bender Inn. Non è solo, e una volta incontrati i proprietari, racconta del fratello e chiede se lo avessero visto. La famiglia ammette che il dottor York era rimasto con loro per una notte, però dicono che forse ha avuto dei problemi con degli indigeni e che forse era svanito nel nulla per questa ragione. Il colonnello Alexander crede a questa versione dei fatti e, visto che stava sondando la zona, paga per restare a cena nella locanda. Se ne va poi tranquillamente, ovviamente sconsolato. Ma il 3 aprile, quasi un mese dopo la scomparsa, Alexander torna alla locanda con uomini armati. Viene a sapere della storia di cui vi ho parlato prima, quella della donna minacciata con i coltelli, che poi era riuscita a sfuggire. Alexander a quel punto si sente preso in giro dai Bender e mette insieme tutte le testimonianze raccolte in quei giorni. Quando è tornato lì per chiedere spiegazioni, John Jr. non sa cosa dire, mentre Elvira, la madre di famiglia, parla poco l'inglese e non sa spiegarsi correttamente. Alexander allora incara la dose, inveendo contro di lei, ribadendo quella storia della donna minacciata con i coltelli. E a quelle sfrontate affermazioni, Elvira si tradisce. Inizia a parlare in inglese, mostra di saperlo parlare anche fin troppo bene. Si infuria, urla che quella donna era una strega che aveva maledetto il suo caffè. Sempre rossa di rabbia, ordina agli uomini di Alexander di lasciare la sua casa. Alexander, a quel punto, ha ben da temere di questa donna. Non solo è una bugiarda, ma anche scontrosa, come dicevano gli altri. Tutte le voci circa il suo conto si sono sempre dimostrate esatte. Ma Alexander sa che da lei non potrà più ricavare nulla, imbufalita com'era. L'uomo fa per andarsene. Ma prima, Kate, la figlia strega, gli chiede di tornare da solo il venerdì sera successivo, perché avrebbe usato le sue capacità di chiaroveggente per aiutarla a trovare suo fratello. Alexander e i suoi uomini si rendono conto che in quella zona ci sono troppe famiglie particolari. Vi ricordo infatti che in tutto erano 5 le famiglie strane trasferitesi lì. Viene citata per esempio anche la famiglia Roches, un'altra reputata inquietante. Per Alexander, tutte loro dovevano morire impiccate e spera di poter ottenere un giorno giustizia. A questo punto il malcontento è così forte che si decide di fare un'assemblea cittadina per capire come venire a capo di questo problema. L'intera comunità di Osage si raduna nella scuola di Harmony Grove. A questo incontro partecipano 75 persone del posto, tra cui il colonnello Alexander York e i due John Bender, John Senior e John Junior. Dopo aver discusso di tutte queste sparizioni, inclusa quella del dottor York, hanno accettato di ottenere un mandato per perquisire ogni fattoria tra Big Hill Creek e Drum Creek. La voglia di incastrare il responsabile è palpabile, un odio viscerale si manifesta in quella riunione. Si capisce che chiunque venga etichettato come colpevole la pagherà cara. Amici, parenti e conoscenti dei colpevoli inclusi. L'atmosfera è calda e c'è voglia di sangue. Molti lì presenti hanno delle belle ragioni per odiare le persone che hanno permesso queste misteriose sparizioni. I due John Bender, in quel momento, si guardano a vicenda, consci del pericolo che stavano correndo nello stare lì. Infatti, la famiglia Bender è la sola responsabile di quelle misteriose sparizioni. Sono sempre stati loro, e dopo quella riunione decidono di sparire nel nulla. Passano pochi giorni da quella famelica assemblea. Circa 3 giorni dopo, un residente locale di nome Billy Toll sta passeggiando col suo bestiame verso la Bender Inn. Nota che alcuni degli animali di quella proprietà sono morti o stanno morendo di fame. Questa gli è sembrata una cosa molto strana, perché di solito Elvira e Kate si occupavano del bestiame ed in modo egregio, come si sono sempre occupate del loro orto. Ma quel giorno, questo Billy Toll constata una trasandezza generale di quella proprietà, come se nessuno in quella casa si stesse più occupando di nulla. Preoccupato, avvisa l'amministrazione comunale di questo fatto. Viene quindi aperta un'indagine su quella casa, ma parte male, proprio a causa delle pessime condizioni meteo. Una volta indagato, l'ufficiale eletto del comune, Leroy Dick, ha scoperto che la proprietà dei Bender è stata abbandonata. Molti volontari, e non solo, sono stati mandati lì per capire che cosa diavolo fosse accaduto in quel posto. Una volta all'interno, si sono resi conto che non c'era praticamente più nulla, solo i mobili. Ogni vestito, oggetto o bene alimentare è stato portato via. La cosa preoccupante però è un cattivo odore proveniente da una botola. Questa botola, se vi ricordate la descrizione iniziale, si trova sotto la sedia a capo tavola della zona per gli ospiti, appena davanti alla tenda che separa la casa in due. La Bender Inn, in quel momento, è piena di persone con picconi in mano ed un pessimo umore. Aprono con forza questa botola e il tanfo a quel punto si fa insopportabile. Pensano al peggio, anche perché quel fetore è tipico dei cadaveri in putrefazione. Una volta aperta questa botola, al suo interno non c'è nulla. La botola era profonda circa 1 metro per 2. C'è effettivamente del sangue rappreso, ma nessun cadavere. È evidente però che lì qualcuno è stato fatto fuori. Per quanto piccolo come spazio, ci sono dei dettagli contrastanti di alcune fonti. Alcune riportano una descrizione diversa dell'interno di questa botola. Fanno intendere che lì sotto ci fosse stata una stanzetta vera e propria, con tanto di fori di proiettile, come se qualcuno avesse sparato dei colpi. Eppure strano, visto e considerato lo spazio ridotto, anche perché la larghezza, stando sempre ad una sola fonte, non è neanche di 1 metro. Sembra più verosimile la versione dei fatti, che vede la botola come estremamente piccola, perché questa cosa è stata riportata da più fonti. Ma ci si contraddice ancora, perché altre fonti dicono che la botola è stata trovata sotto un letto e non sotto la sedia della tavola. Ma anche qui sembra più accreditata la versione che vede la botola sotto la sedia. Comunque, al di là di questi piccoli dettagli, la faccenda appare chiara come il sole. I Bender se la sono filata per paura di essere scoperti perché avevano tolto la vita a qualcuno. Ed essendoci delle sparizioni sospette, insomma, bastava fare 2 più 2 ed era palese per tutti che i Bender fossero i carnefici. La ricerca si è poi diretta verso l'orto di Elvira e Kate. A questo punto pensano, saggiamente, che se i corpi non erano dentro quella botola, forse dovevano essercene da qualche parte. Sono davvero scioccati e furiosi per quello che stavano scoprendo in quel momento, ma la conferma di ogni dubbio arriva non troppo tardi. In quel semplice orticello, che era stato curato fin dal 1871 da Elvira e sua figlia, sotto delle piante viene ritrovato il cadavere dello scomparso dottor York, sepolto in una fossa poco profonda. Il giorno successivo, almeno 10 altri corpi vengono recuperati nell'orto e nel pozzo lì vicino. Ne seguono dei dettagli terrificanti. I corpi non sono tutti interi. Alcuni giustamente non sono del tutto intatti a causa del tempo, ma molti sembrano essere ancora analizzabili, per quanto possibile, così da capire a chi potessero appartenere. Molte parti di corpi risultano staccati, come se fossero stati proprio tagliati dai carnefici. Quelli che noi oggi chiamiamo inquirenti arrivano sul posto e mettono nero su bianco su quello che hanno lì davanti. Si tratta di una decina di cadaveri, deceduti quasi tutti con lo stesso modus operandi. Le vittime venivano colpite alla testa, probabilmente con un martello, prima che venisse loro tagliata la gola. Il corpo di una bambina, probabilmente appartenente a Mary Ann, la figlia di George, viene ritrovato, ma non era ferito. Si pensa quindi che la bambina sia stata sepolta viva. L'orrore ritrovato lascia davvero interdetti tutti, perché vengono fuori anche altre parti intime staccate. I Bender vengono quindi reputati come i responsabili di tutte quelle sparizioni. Tutti coloro che avevano la fortuna, diciamo, di pernottare da loro, ricevevano sì un riposo, ma eterno. Si mettono quindi pezzi del puzzle. Tutte quelle voci su di loro erano fondate. A questo punto si pensa che tutta la famiglia, tutti e quattro, fossero complici e che forse li avessero anche torturati senza pietà. Viene ipotizzato questo modus operandi. Il cliente veniva spesso messo a capotavola sulla sedia sopra la botola. Dietro la vittima vi era quella lunga tenda, sporca e usata per dividere in due la baracca. Kate, la più loquace, molto probabilmente ammagliava il cliente, lo distraeva, al punto di fargli abbassare la guardia con i suoi sproloqui sull'occultismo. Una volta distratto, il cliente vittima veniva colpito da dietro la tenda con un martello. I membri dietro la tenda erano probabilmente John Senior e John Junior. Una volta messo KO, forse Elvira dava il colpo di grazia con un coltello, tagliando la vittima la gola. Si pensa che il cadavere veniva messo in un primo tempo all'interno della botola, forse ancora mezzo vivo, per poi farlo uscire per dargli colpo di grazia e poi seppellirlo nell'orto. Una sola fonte riporta, con un certo dettaglio, una cronologia e un resoconto di tutte le vittime apparentemente accertate dei Bender. Eccoli qui. Prima vittima, maggio 1871, Mr. Jones. Corpo trovato a Drum Creek, con il cranio schiacciato e la gola tagliata. Seconda e terza vittima, febbraio 1872. Due uomini non identificati trovati nella prateria con teschi schiacciati e gole tagliate. Quarta vittima, dicembre 1872, Ben Brown. Veniva dalla contea di Howard. Ha perso la vita e i soldi, è stato seppellito nel giardino. Quinta vittima, dicembre 1872, W. F. McCrotty, un membro della fanteria. Gli hanno rubato i soldi, un carro e un paio di cavalli. Sesta vittima, dicembre 1872, Harry McKenzie. Si stava trasferendo a Independence. Veniva da Hamilton County, nell'Indiana. Anche lui hanno rubato i cavalli. Settima vittima, dicembre 1872, Johnny Boyle. Anche lui veniva dalla contea di Howard, Kansas. Anche lui, senza più cavalli. Nello specifico è stato ritrovato nel pozzo dei Bender. Ottava e nona vittima, dicembre 1872, i già citati George Newton Longcore e sua figlia di 18 mesi, Mary Ann. Decima vittima, dicembre 1872, John Grady, sepolto sotto il meleto nei pressi dell'orto. Undicesima vittima, dicembre 1872, Red Smith, anche lui sepolto sotto il meleto. Dodicesima vittima, Abigail Roberts, ritrovata sotto il meleto. Tredicesima, quattordicesima e quindicesima vittima. Sono state ritrovate soltanto alcune parti dei corpi. Le parti non appartenevano a nessuna delle altre vittime già citate e si ritiene che appartenessero a tre persone diverse. Dalla sedicesima alla diciannovesima vittima, dicembre 1872. Durante la ricerca, i corpi di quattro maschi non identificati furono trovati a Drum Creek e nei dintorni. Tutti e quattro avevano il cranio frantumato e la gola tagliata. Uno potrebbe essere Jack Bogart, il cui cavallo fu acquistato da un amico dei Bender dopo la sua scomparsa nel 1872. Ventesima e ultima vittima accertata, maggio 1873, dottor William York, derubato dei soldi e sepolto sotto il meleto. La casa dei Bender viene letteralmente presa d'assalto da giornalisti e curiosi, perché un tale sdegno in tutto il Kansas ancora non si era mai verificato. C'è davvero poco su cui indagare, visto che molti cadaveri sono stati riconosciuti e le prove e le testimonianze collegano il tutto. È sicuro che sono stati i Bender a fare tutto questo, all'interno della loro taverna degli orrori. La stampa li rinomina come i The Bloody Benders. L'intera catapecchia viene rasa al suolo, un po' per controllare meglio ogni singolo angolo nascosto della casa e un po' anche per trafugare oggetti a loro appartenuti. Si viene a sapere di una sorta di spaccio, un giro clandestino di oggetti della casa e del terreno dei Bender, spacciati come macabri souvenir, oggetti di contrabbando. Parliamo quindi di pezzi di mobili, parti di mattonelle insanguinate, con quel sangue rappreso e così via. Il dettaglio che personalmente trovo più curioso in questa storia, al di là dell'orrido mistero, è che questi Bender sono apparsi dal nulla e hanno creato solo disastri, un po' come la famiglia Wolf di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Il paragone con la famiglia Wolf non è così forzato, perché come loro, i Bender non sembrano essere quello che hanno detto di essere. Questa storia potrebbe anche ricordarvi molto il caso di Dorothea Puente, la storia di una nonnina assassina di cui vi ho parlato un anno o due anni fa più o meno. Questa nonnina infatti gestiva una pensione in cui venivano ospitate delle persone anziane o con dei problemi mentali e dopodiché rubava loro i soldi, li uccideva per poi seppellirli nel suo giardino. A mettere il dubbio sulla loro provenienza è un oggetto molto particolare. Tra i loro averi rimasti in casa è stata trovata una Bibbia con note in tedesco. Queste note identificano John Jr. come un certo John Gebhard. Questo, così come i rapporti dei vicini, suggeriscono che John Jr. e Kate potrebbero essere stati effettivamente una coppia e non fratello e sorella. In quel momento inizia a farsi strada l'idea che i quattro non fossero nemmeno imparentati. Si inizia a pensare che nessuno dei quattro si chiamasse effettivamente Bender e che solo la madre e la figlia, Elvira e Kate quindi, fossero imparentate. Si pensa che Elvira sia nata col nome di Almira Mark nelle montagne Adi Roddack e che abbia avuto più figli e mariti, forse morte anche loro per delle ferite alla testa, e che forse dopo avrebbe assunto lo pseudonimo di Elvira Bender. John Senior, invece, sembra anche lui un estraneo a tutto questo. Si dice che fosse nato probabilmente sotto il nome di John Flickinger e che fosse immigrato dalla Germania o dai Paesi Bassi. Per quanto riguarda Kate, in tutto ciò, forse è la quinta figlia di Elvira e il suo nome dovrebbe essere quello di Eliza Griffith. Tranquilli che se tutto questo vi sembra un po' confuso, è perché in realtà lo è. Non c'è modo di renderla più semplice questa storia, perché è pura follia e tutto quello che è stato scoperto non è da meno. Per riassumere, è stato trovato un indizio che fa pensare che la famiglia Bender non fosse stata quello che aveva sempre detto di essere. Sembra che avessero quindi assemblato questa famiglia, ma evidentemente senza essere davvero tutti imparentati tra di loro. Ed essendo questo un caso molto e troppo vecchio, si continua a speculare ancora ad oggi sull'identità di questi pericolosi criminali. Se queste informazioni fossero vere al 100%, se davvero tutti loro non fossero imparentati tra di loro, come avevano sempre detto di essere, risulterebbe molto difficile rintracciarli ora che non ci sono più. Forse hanno deciso di togliersi la vita, forse hanno anche viaggiato a piedi per nascondersi chissà dove. Il punto è che adesso abbiamo quattro persone assassine, con un passato incerto e con nomi molto probabilmente diversi. Abbiamo un'intera comunità scioccata e infuriata, tanto che è stato addirittura impiccato uno degli amici dei Bender, così per eccessiva rabbia. A questa persona hanno dovuto mettere 3 volte il cappio al collo per farlo fuori una volta per tutte. Adesso non sappiamo se i nomi ritrovati su quella Bibbia siano veri o meno, o se si fosse trattato soltanto di un tentativo di depistaggio. Tutti i familiari delle vittime pretendono giustizia e in effetti, analizzando bene la zona, ci sono delle tracce di un carro che si estendono molto oltre la Bender Inn. Quindi vuol dire che la famiglia è scappata, ma ora bisognava soltanto trovarli e lo avranno fatto. Sulla scia delle raccapriccianti scoperte fatte sulla proprietà dei Bender, sia il senatore dello Stato Alexander York che il governatore del Kansas hanno offerto sostanziose ricompense per l'arresto dell'intera famiglia. All'inizio la cifra prevedeva $1,000, poi 2,000 e poi ancora 3,000. Ai tempi quelle cifre erano davvero considerevoli, oggi ci potrebbero apparire quasi un'offesa, ma fidatevi che per quei tempi erano davvero tanti. Comunque, gli investigatori hanno seguito le tracce di questi carri per trovare i cavalli della famiglia. E alla fine sono riusciti a ritrovarli anche, abbandonati fuori Taylor, circa 20 km a nord dalla locanda. Da lì è difficile dire cosa sia reale o cosa sia una leggenda metropolitana. Alcuni dicono che Junior e Kate avessero viaggiato in treno fino a una colonia di fuorilegge, al confine tra Texas e New Mexico. Un detective ha persino affermato di aver rintracciato Junior fino al confine e di aver scoperto che poi era morto di apoplessia. Qui un'altra fonte specifica che la famiglia avrebbe acquistato i biglietti per Leavenworth e Lawrence e Galveston Railroad per Humboldt. A Chanute, Junior e Kate avrebbero lasciato il treno e preso il treno MKNT a sud, fino al capolinea della contea di Red River, vicino a Denison, in Texas. Da lì avrebbero viaggiato verso la già citata colonia di fuorilegge, che si pensava a trovarsi nella regione di confine tra Texas e New Mexico. Nel frattempo ci sono state segnalazioni secondo cui Senior ed Elvira fossero fuggiti verso St. Louis, nel Missouri. Per molti anni dopo i crimini, 2 donne che viaggiavano insieme sarebbero state accusate di essere Kate ed Elvira Bender. E sebbene diversi gruppi di vigilanti avrebbero anche affermato di aver catturato e ucciso i Bender, nessuno ha veramente fornito prove o rivendicato la ricompensa in denaro. Nel 1884, un uomo anziano, che secondo gli investigatori corrispondeva alla descrizione di Senior, fu arrestato nell'Idaho per un omicidio commesso con un martello. In attesa di maggiori dettagli dal Kansas, l'uomo ha cercato di scappare recidendosi un piede. Alla fine finì poi per morire dissetato e il suo corpo si era decomposto prima di poter essere identificato. Nel 1889, una madre di nome Almira e la figlia Sarah Elizabeth furono arrestate per furto nel Michigan e successivamente accusate di essere Elvira e Kate Bender. Ma dopo essere state portate in Kansas, una commissione della contea di Labette, destinata a confermare la loro identità, ha fornito dei risultati incoerenti. Con significativi dubbi sulla loro identità, le donne furono rilasciate e poi rimandate nel Michigan. 12 uomini in totale furono accusati come complici per aver aiutato a smaltire la merce rubata. Perché i Bender, oltre ad uccidere i viandanti, li hanno anche derubati? Non hanno guadagnato così tanto da questi furti, o meglio, non tanto da giustificare una sete di sangue così aspra. In questo modo si pensa e si penserà sempre che i Bender, o qualunque sia il loro vero cognome, avessero ucciso per il semplice gusto di farlo. Mentre la storia dei Bender si diffonde in tutto il paese negli anni successivi, la fama nera di quella oramai distrutta locanda prende piede. Col tempo si è creato un vero e proprio turismo macabro da quelle parti. I martelli, presumibilmente provenienti dalla casa, sono stati esposti al Cherryvale Museum. Mentre un coltello macchiato, che si pensava fosse stato preso dalla Bender Inn, ora appartiene alla Kansas Historical Society. Ancora ad oggi, in Kansas, una madre e una figlia in viaggio potrebbero essere prese in giro e associate a Elvira e Kate Bender. Segno del fatto che un crimine, se troppo famoso, viene poi strumentalizzato e sfruttato per fare della discutibile ironia. La storia dei Bloody Benders è sopravvissuta grazie alla loro capacità di ispirare racconti di fantasia. Ci sono storie ispirate al caso dei Bender, prodotti di intrattenimento, dove appaiono come personaggi comprimari. Per non parlare poi dei libri, dei film, documentari e tanti altri articoli online che hanno reso leggenda questa storia. Ora sappiamo che il terreno dove un tempo stava la locanda è stato comprato da un uomo di nome Bob Miller. Questo è ciò che ha detto in merito al suo acquisto. Ho comprato questo terreno perché amo la storia e vorrei scoprire dove sono avvenuti gli omicidi. Per 65 anni questa terra è stata di proprietà di una famiglia che l'ha coltivata e aveva poco interesse per la sua storia. Non è stata fatta di recente nessuna ricerca nella proprietà per l'ubicazione della botola o delle tombe. Niente è stato condotto formalmente, almeno non che qualcuno potesse ricordare. Quando la proprietà è stata messa all'asta l'anno scorso, sapevo di dover fare un'offerta. Ho comprato una serie di terreni che includeva questo, ma non vi dirò quanto ho speso. Mi piace molto la storia dei Bender. Non ho mai posseduto un acro di terra prima d'ora. Da qualche parte, in qualche modo, avrò modo di indagare personalmente. L'intera faccenda è così bizzarra, è uno dei primi omicidi di massa documentati in America. Sono cresciuto con questa storia. Spesso visitavo il vecchio museo storico di Cherryvale, dove si trovava una replica della casa dei Bender. Questa storia ha affascinato i bambini per generazioni, specialmente quelli del Kansas come me. Non ho ancora fatto nulla con la terra da quando l'ho acquistata a febbraio, perché non ne ho avuto il tempo. Questo è senza dubbio il pezzo di terra su cui si trovava la casa, ma l'effettiva ubicazione e del vecchio giardino è andata persa nel corso degli anni. Mi piacerebbe collaborare con un team di archeologi professionisti, forse di un'università del Kansas, per fare uno studio del terreno e possibilmente intraprendere degli scavi. Potrebbe esserci di più nella storia dei Bender di quanto sappiamo. Trovare l'ubicazione di quella botola o del cimitero nel giardino può portare a scoperte che non erano possibili fare con le tecnologie del 1870. Alcune delle vittime non sono mai state identificate. Se potessimo trovare qualcosa, delle ossa o dei denti forse, questi consentirebbero la corrispondenza del DNA con i discendenti ancora in vita. Anche se il destino della famiglia Bender potrebbe non essere mai veramente conosciuto, i Bloody Benders continuano a vivere nella leggenda, una vera storia dell'orrore radicata per sempre nella memoria collettiva delle pianure del Kansas e anche oltre. Ed è proprio così che si conclude questa terrificante storia, la storia della famiglia Bender.